Terzo tempo.
E diamo il benvenuto a Luca Marelli. Ben trovato, Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, tanto per non farci mancare degli argomenti di discussione in questi giorni in cui si gioca per niente, praticamente, neanche in salotto, l'IFAB ha cambiato alcune norme, sono nuove anche disposizioni sul fuorigioco, sul fallo di mano, sull'uso della tecnologia. Vogliamo fare un po' di chiarezza con la consueta qualità, insomma, che contraddistingue gli interventi di Luca Marelli.
Guarda, non è cambiato un granché in realtà. Purtroppo quando ci sono questi documenti spesso capita che ci sia un po' di disinformazione, quella che sto vedendo in queste ore. La vera novità riguarda il tocco di mano in attacco, che è stata leggermente modificata per fortuna, perché quella che era stata introdotta l'anno scorso era troppo rigida e portava delle conseguenze che possiamo anche definire quasi surreali. Pensiamo per esempio al gol annullato a Firenze a Ibrahimovic, che con le regole dell'anno scorso, di quest'anno, quelle che sono in vigore, è stato giustamente annullato, mentre invece con la regolamentazione nuova sarebbe stato convalidato. Perché? Perché è stato introdotto il concetto di immediatezza che impone di annullare una rete nel caso in cui venga segnata di mano, anche se involontario, oppure sia propiziato nell'immediatezza da un tocco di mano, un passaggio, un controllo. Per quanto riguarda la questione relativa alla rete di Ibrahimovic, per esempio, quella rete sarebbe stata considerata regolare perché prima di arrivare alla rete Ibrahimovic ha controllato il pallone, ha saltato due avversari, ha percorso circa 15 metri e poi ha tirato in porta. Perciò non c'è immediatezza, ma semplicemente una valutazione che deve essere basata sulla volontarietà o meno. È punibile se fosse stato volontario, non punibile se involontario, come in questo caso, perché tutto può essere tranne che volontario quel tocco di mano. Questa è l'unica vera novità, perché poi c'è naturalmente il grande interesse sul VAR e si dice che l'IFAB avrebbe richiesto implicitamente un maggior utilizzo del VAR. Non è vero. Semplicemente quella è una visione a leggere tra le righe. Quello che non è cambiato assolutamente nulla sui presupposti, cioè il VAR deve essere utilizzato solo in caso di chiaro ed evidente errore. Il chiaro ed evidente errore in Italia era identificato dal VAR, e come in tutti i paesi tranne uno, e sul chiaro ed evidente errore il VAR richiamava l'arbitro con la frase tipica: ti consiglio di andare a rivedere l'episodio, e si andava a un field review. Cosa cambia con la nuova edizione? Nulla, perché semplicemente viene detto che tutti gli episodi soggettivi, chiaramente connotati da chiaro ed evidente errore, devono essere rivisti al monitor dall'arbitro, che deve essere l'unico che può prendere la decisione. Come in Italia, come è sempre successo. Leggendo tra le righe c'è scritto questo: in Premier League devono piantarlo di fare come gli pare. Questo è il concetto fondamentale, perché in Premier League non c'è un field review. I monitor ci sono, non vengono utilizzati. Sulle decisioni, che siano oggettive e soggettive, decideva il VAR. Semplicemente comunicava all'arbitro: hai sbagliato la decisione, è calcio di rigore. E l'arbitro assegnava calcio di rigore senza rivedere l'episodio. Questo è quello che è stato detto da l'IFAB. Praticamente gli hanno detto alla Premier League, alla Football Association: se voi volete usare il VAR, a noi fa piacere, però il VAR va utilizzato in questa maniera, non in modo fantasioso come state facendo voi.
Marco, hai qualche curiosità in particolare per Luca Marelli?
Sì, una in particolare, salutando Luca Marelli, ringraziandolo per la sua presenza. Per quanto riguarda il comportamento del portiere sul calcio di rigore, la regola nuova dice che in caso di infrazione e di rigore fallito non sarà ribattuto lo stesso, cioè il penalty non verrà ribattuto. E questo sostanzialmente che cambia, vedremo dei portieri, ecco, questo però è un'aggiunta che ci metto io, ecco, quasi non so come dire, insomma, invogliati a commettere quel tipo di infrazione. Poi la regola precisa, ovviamente, a patto che l'infrazione del portiere non abbia influenzato il tiratore, e qui l'altra grande parte di arbitrarietà che dovrà incidere su questo processo decisionale.
Bisogna precisare che si parla di calci di rigore calciati sui pali oppure fuori, non di quelli parati. Nel certo, caso in cui ci siano calci di rigore parati con un'infrazione del portiere, cioè quella di non lasciare almeno un piede sulla linea di porta, in quel caso si dovrà comunque ripetere il calcio di rigore, a prescindere dall'aver influenzato o meno il battitore. quando invece il pallone finirà sul palo o fuori, sarà l'arbitro a dover valutare, e questo è un passaggio che a me non piace per niente, sarà l'arbitro a dover valutare se quel movimento ha influenzato il giocatore.
Quindi se si aggiunge della
soggettività,
un aspetto soggettivo, ecco.
Esatto, che non va bene. Non va bene perché bisogna limitare al massimo la soggettività e non introdurre altra soggettività. La soggettività non si può eliminare, questo abbiamo capito, penso un po' tutti, perché uno sport di contatto non può essere non soggetto, ha un minimo di soggettività, un minimo di interpretazione personale, perché altrimenti non sarebbe uno sport di contatto, ma sarebbe uno sport su due lati del campo. Non è così. Però aumentare ulteriormente la soggettività la vedo un po' un controsenso. È anche vero un'altra questione: l'80% dei rigori viene realizzata. I calci di rigore che finiscono fuori o sui pali sono l'1%, perciò sono casi rarissimi, diciamo che sono due all'anno, ecco, possiamo dire così. E su quei due all'anno pensare che possa esserci una valutazione dell'arbitro che possa portare a una penalizzazione del portiere, la vedo abbastanza difficile. Insomma, è una specifica abbastanza marginale alla fine, non implementerà, non toglierà nulla quello che vediamo oggi, però anzi che vorremmo vedere oggi in realtà, perché non stiamo vedendo assolutamente niente e questo non c'è nient'altro di, poi ci sono una serie di piccole innovazioni, ma sono molto marginali, sono più tecniche che vanno a influire sullo spirito del gioco. Quello fondamentale è il tocco di mano in attacco, quello sì che cambierà molto.
Ecco, invece, lasciando da parte un attimo questo discorso, io ricordo che Luca Marelli aveva proprio lanciato qui, da questi microfoni, la denuncia del fatto che gli arbitri italiani erano stati estromessi dall'ultimo turno giocato poi in UEFA, sia Europa League che Champions League, nella vicenda del coronavirus. Poi degli arbitri praticamente ci siamo un po' dimenticati tutti, nel senso che si parla delle squadre, dei presidenti, dei giocatori, eccetera. Ma l'arbitro, che è, direi, abbastanza indispensabile per iniziare una partita, ci siamo dimenticati che anche loro si devono allenare, che anche loro si devono spostare, eccetera. Ho letto qualcosa, insomma, da parte dei massimi dirigenti arbitrali in questi giorni. Se vorrai assumerci tu la posizione, insomma, della situazione di arbitri o comunque di chi guida il movimento arbitrale.
Allora, per quanto riguarda gli arbitri hanno voglia di tornare in campo, tutti. Sono spaventati, come tutti, come è normale che sia. Sono spaventato io che dovrò riaprire lo studio, ci ha detto che lo aprirò il 3 di maggio, 4 maggio, quando sarà, in un giorno in più, in un giorno in meno, non cambia niente. So benissimo che rischierò, perché chiaramente non sarà passato del tutto il virus, non sarà andato in vacanza. Ci sarà, magari con una incidenza molto minore rispetto ad oggi, ma dovrò ricevere clienti, dovrò incontrarli, è normale, dovremo rischiare tutti, magari lo incontreremo con la mascherina, gli arbitri non potranno certo correre con la mascherina, ma è ovvio che vogliono rientrare in campo tutti. Così come i giocatori hanno voglia di giocare, sono un po' però impauriti, però è il loro lavoro. Condizioni di sicurezza, la posizione di Nicchi è la posizione di Nicchi, non è la posizione dell'AIA.
Okay.
Come sempre, io ho sempre detto anche con voi, Nicchi ha un grandissimo difetto, ha il difetto che dice quello che gli passa per la testa senza ragionarci. È istintivo. A volte questa istintività può essere un pregio, ma molte volte l'istintività porta a uscire fuori da seminato. Perché? Perché dicendo che gli arbitri non lavorano in sicurezza nelle sale VAR sta dicendo un'enorme sciocchezza. In quell'ambito lavorano nella difficoltà e nel rischio esattamente come tutti, perché tutti viviamo. Non tutti abbiamo studi con il mio studio non è di 80 metri quadrati e posso mettere una persona a 20 metri di distanza. Il mio studio sono circa 30 metri quadrati e perciò se ricevo una persona dall'altra parte della scrivania non posso sostenere a 2 metri. La sala VAR di San Siro, per esempio, che è quella che ho visto, è un container che si trova nel parcheggio, è lungo 10 metri circa, largo 3. Nella sala VAR ci devono stare 3 persone, VAR, AVAR e un tecnico. Si mettono a distanza di 3 metri, lavorano in tutta sicurezza. È chiaro che ci siano dei rischi. Non esiste, non esisterà quando riaprirà, quando inizierà il campionato, il rischio zero. Perché intanto prima o poi dovremmo anche fare i conti con un giocatore che verrà trovato positivo al coronavirus e bisognerà decide cosa fare, si risospende tutto? Ovviamente no, si troveranno delle soluzioni tampone per poter portare avanti le competizioni fino a quando questo maledetto virus non se ne andrà. Difficile che venga trovato un vaccino, non lo so, io non sono un medico, non sono un virologo, non so assolutamente nulla di medicina, perciò non ci penso neanche a ipotizzare un vaccino o una cura che possa essere miracolosa. Sappiamo che dovremmo probabilmente combattere silenziosamente contro questo virus per un anno, per due anni, per un periodo di tempo che non sarà brevissimo. Le nostre vite cambieranno, impareremo a non salutare le persone con una stretta di mano, con un abbraccio, ma faremo tutti come i giapponesi, un bel inchino, e ce l'atteremo tutti. E se dovranno trattare anche gli arbitri, perché se si vuole pensare che gli arbitri devono entrare in campo solamente quando non ci sarà il rischio zero, allora mettiamoci in testa che prima del 2022 non si gioca. E questo no, chiaramente non è possibile.
Mi sembrano, Marco, parole molto chiare, limpide, più che condivisibili. Cioè, questo discorso vale per i giocatori come per gli arbitri. Semplicemente dei giocatori, delle squadre, degli interessi in gioco, da un certo punto di vista se ne parla tantissimo. Dal punto di vista arbitrale tendiamo un po' tutti sempre a dimenticarci degli arbitri, salvo poi fare delle polemiche clamorose al primo errore, naturalmente, in campionato. Marco, hai ancora una domanda per Luca?
Sì, approfittando proprio anche della chiarezza di concetti espressi da Marelli, chiedo insomma sul grande dibattito che alimenta questi giorni, e quindi da che parte sta Marelli? Quindi riprendere il campionato appena possibile oppure mettere una riga sopra e pensare alla prossima stagione?
Io credo che non sia possibile mettere una riga sopra per una questione puramente economica. Dobbiamo pensare che è vero uno sport, è vero un gioco, è vero ci sono l'1% delle persone che operano nel calcio sono dei privilegiati. Chi sono i privilegiati? Sono i milionari, i giocatori di Serie A fondamentalmente, qualcuno di Serie B, nessuno di Serie C. Ma soprattutto bisogna pensare che evitare di non portare a termine la stagione comporterebbe una perdita di circa 1 miliardo di euro in totale. Spesso parlano soltanto dell'Italia, tra diritti televisivi, tra mancati incassi, tra sponsorizzazioni che verranno diminuite, diciamo 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro che sono fondamentali per portare avanti tutte le aziende calcio. Ma non parliamo ai giocatori, perché se un giocatore guadagna 10 milioni all'anno, ne dovesse guadagnare 7 l'anno prossimo, alla fine un pranzo e una cena li mette assieme. Un dipendente, che sono il 90% delle persone che vivono e lavorano nel calcio, hanno bisogno di un lavoro. E pensare di lasciare a casa centinaia o decine di migliaia di persone, di società che potrebbero non avere le possibilità economiche per reggere a questo impatto, è assolutamente inaccettabile. Perciò bisogna pensare al calcio come un'industria, perché lo è. E così come devono ripartire tutte le industrie, perché prima o poi bisognerà riaprirla, non si può continuare a vivere di poche centinaia di euro che lo Stato può permettersi di dare. Bisogna valutare l'industria del calcio come qualunque altra industria, farla ripartire, sappiamo che ci saranno dei rischi, bisogna pensare a dei protocolli sanitari, bisogna pensare anche a cosa succede, a cosa si potrà fare nel caso in cui qualche giocatore, un dirigente, dovesse risultare positivo dopo la chiusura del lockdown, dopo la fine del lockdown. Questo è, bisogna programmare, sapendo che ci saranno delle difficoltà, perché nessuno può pensare che si cominci il 1° giugno, faccio un esempio, a porte aperte. Il campionato, se dovesse riprendere, riprenderà e si concluderà a porte chiuse, e ci saranno già delle perdite economiche. Però non possiamo pensare di perdere tutto, perché altrimenti poi dopo non si tratta soltanto di ridurre il numero di società, ma si tratta di ridurre, di provocare, di creare tanti nuovi disoccupati. Nella gran parte dei casi non saranno i giocatori di Serie A, che non soffriranno praticamente nulla, quasi, quello che sta succedendo, ma saranno i giocatori, dirigenti, famiglie delle squadre dalla Serie B in giù, molte delle quali sono destinate a sparire, e questo non possiamo permetterlo.
E grazie davvero a Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ma soprattutto, mi permetto di dire, stella polare per quando c'è qualche dubbio in materia di regolamento, e non solo, come abbiamo sentito, che riguardi il mondo arbitrale. Ancora grazie per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Terzo tempo.